l'abbiamo presa a ottobre, quindi aveva un paio di mesi, e noi è nato tipo luglio, una cosa del genere.
Cioè, in un mese avete già rubato le palle.
Stavo per chiederti se è maschio o femmina, poi mi sono detto una carazza di domanda.
Pure no, lui è un virile chihuahua di 5 pound.
Bello.
Virile.
5 pound, quelli, nel senso che vale 5 sterline?
Altro che no.
Potrebbe.
Un virile chihuahua di 5 pound. Cioè, oh. In altezza da terra quanto fa?
Non credo superi 30 centimetri.
Ma no, 30 centimetri no, devi dirmelo in pollici.
Scusami, 12, non credo superi i 12 pollici, quindi il piede, il foot. No,
il piede
giorno è... poi...
Il piede equivale a?
Il piede sono circa 27 centimetri, sono un terzo di yard, no?
Ah beh, certo.
Chi non lo sa che è un terzo di yard?
No, sono tipo...
Ragazzi! Sono andato in diretta un minuto fa, un'ora di tempo di fare tutto, ho detto di aspettare.
Allora dillo.
Cioè, però...
Ma no, cioè, parole.
Adesso qua
no,
tutti quale... sanno i cazzi del mio
io mi assento...
Le lezioni di
conversione... Non i cazzi, le palle.
Ragazzi, voglio dire, mi sono assentato un minuto, ho dato il live, il tempo di far partire la sigla. Sigla.
Però se non arrivi, ecco.
Amiche e amici dello Sferoide Pro Lato, benvenuti alla 10ª puntata della 5ª stagione di Scusate il Disturbo, con un inizio un po' così diverso dal solito, perché non ci si può distrarre un attimo che se ne approfittano. Come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Ti vogliamo bene, Andrea Ghezzi. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Pulmotto, Alberto Cantù, Massimo Foglio, Mattia Righetti ed Emanuele Sortino. Di cui cane era il soggetto della conversazione iniziale. Allora, dopo un contenzioso sindacale lungo, siamo riusciti a trovare l'accordo con la speaker e quindi ritornano, per la vostra gioia e la nostra gioia, i titoli del disturbo.
Orange is the new Bears. Minnesota vince il Monday Night in rimonta, dopo che si era fatta a sua volta rimontare e continua ad avanzare in classifica. Chicago si sta lentamente sgonfiando e deve soprattutto meditare sui propri errori. Che cos'hanno i Ravens? A Baltimore l'attacco si è completamente perso, incluso il running game. E intanto Pittsburgh vola e Cleveland incombe. Che cos'hanno i Ravens? Ave DeAndre. DeAndre Hopkins e Hail Mary. Un finale di partita così e una ricezione così non si vedevano da tempo. Il 10 è il miglior ricevitore della Lega? La AFC East è aperta? I Bills sono a sola mezza gara di distanza dai Dolphins. Con lo scontro diretto a Miami all'ultima giornata, può succedere la sorpresona? Quello che succede a Las Vegas. Tommy cacchi. I Raiders sono 6-3, in piena corsa playoff. Iniziamo a riconoscere i meriti di Gruden e di Carr? La corsa all'Ovest. Insomma, chi la vince questa NFC West? Iniziamo a fare dei pronostici?
Ed eccoci, allora, dopo i titoli che ci fanno, faranno compagnia, spero anche per le prossime puntate, teniamo, vediamo un po' se questo accordo riuscirà a
dipende
durare.
Dai termini che è riuscito a negoziare, direttore.
Secondo te cosa negozio con mia moglie? Cioè, voglio dire, a te lo dico poi, che sei sposato da qualche mese più di me. Vai. Perfetto, dai, iniziamo allora. Benvenuti a tutti, a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Orange is the New Black, il primo titolo, dopo il Monday Night, la vittoria dei Minnesota Vikings, che come abbiamo detto in rimonta, dopo essersi fatti rimontare, la quarta sconfitta consecutiva, vado a memoria, dei Chicago Bears, l'infortunio di Nick Foles, insomma, abbiamo dei Vikings in ripresa, seppur ancora con un record negativo, e dei Bears in forte crisi. Anche l'articolo che abbiamo pubblicato oggi a cura di Chicago Bears Italia è molto molto negativo, non tanto sul presente ma sul futuro della franchigia. Volevo chiedere un vostro parere a riguardo.
Io ho sentito una tesi molto interessante nel fuori onda che dice che i Bears non hanno futuro se non cambiano le maglie. Vorrei che chi l'ha elaborata la esponesse.
Cioè, da quando hanno rimesso le maglie, la Nike ha rimesso la maglia arancione come quella alternative per i Bears, che l'hanno messa due anni fa, credo, due o tre anni fa. Comunque l'anno scorso con i Chargers gli è finita male. Quest'anno appena l'ho vista e può vedere che gli porta un po' sfiga, anche perché con l'arancione sembrano i Broncos. E quindi, cioè, devi giocare male. Se giochi in arancione devi giocare male. E quindi questa era la teoria.
Molto tecnica e molto tattica.
Assolutamente.
Ma io che non ne so assolutamente nulla, volevo fare però una domanda su Chicago in particolare, perché mi sembra di ricordare che un paio di anni fa l'head coach fosse, come dire, un po' sulla cresta dell'onda. Adesso invece leggo che è abbastanza contestato, che gli vengono addossate colpe e cose di questo genere. Cos'è successo a Nagy? Cioè, ripeto, io non seguo molto Chicago, quindi non mi sono fatto un'idea precisa di quello che è successo in questi due anni, da quando sembrava che dovesse vincere il titolo di Coach of the Year fino ad arrivare a oggi, invece, che appunto mi sembra di leggere da più parti che è abbastanza messo in discussione.
Credo che il titolo l'abbia vinto, fra l'altro, il Coach of the Year due anni fa.
Può darsi. Io mi ricordo che era
l'ha vinto nel 2018.
Infatti.
E se vuoi si è fermato al 2018.
Vabbè, più che altro da là si parte da tutta una serie di problemi dal punto di vista di draft, di quello che hanno fatto. Partendo da Trubisky, quello si è trovato Trubisky su questo, ma il problema è anche di come è costruita la squadra. Cioè, a parte che, ok, salire per Trubisky 1, dare tutte le prime pick possibili per prendere Mac per il primo anno è andato bene. Poi, però, cosa hanno fatto? Per esempio, quest'anno hanno preso Foles e parte del suo contratto per una quarta, quando potevano prendere praticamente a nulla o Winston o Newton. Si è trovato Trubisky, e comunque era spinto come va GM, perché è dalla dirigenza, perché se no non si spiega come ancora giocasse. E Foles non è mai stato tutto questo grande. Ci togliamo il Super Bowl, come Alberto sa benissimo, che manco ci doveva andare, perché è arrivato con una, non voglio dire botta di culo, ma botta di casco, se non ricordo male, giusto Alberto? Quello di chi era?
Di ginocchio.
Però non è che ci siano tutte queste armi. L'offensive line ieri mi è sembrata abbastanza un po' boh. Il running game non esiste, non c'è identità. Secondo me è passato il primo anno a fare un sacco di smoke and mirror, cioè cercare di fare un sacco di trick play. A un certo, secondo me, ad un certo punto si è rotto le palle e dice: non ne posso più, e non le sta più facendo. Questo è uno dei motivi, secondo me.
Sì, diciamo che comunque storicamente a Chicago non hanno mai avuto grandissimi quarterback, quindi...
No, credo che Trubisky sia tipo il terzo di sempre per numero di yard, ed è Trubisky, cioè...
Sì, no, però per dire, quarterback da ricordare a Chicago, posso tornare indietro a Vince McMahon per restare nel recente, ma parliamo dell'85.
Jim, però quindi... come passa il tempo?
Jim McMahon, ma sì, non Vince...
In secolo della WWE.
Ah, è quello che... C'hai ragione anche tu.
Sì.
Vi aggiungo lì un attimo, poi do la parola agli altri, così un altro argomento, questo molto provocatore. Foles si è infortunato nella partita, un infortunio non grave, ci mancherebbe, ma oggi ho letto un tweet in cui un giornalista, un beat writer dell'area di Chicago, spiegava perché secondo lui Foles non giocherà più le restanti partite, con la scusa dell'infortunio, perché ha un bonus molto molto alto in base al numero di snap che gioca, il numero di azioni in campo, addirittura è di 3 milioni di dollari se arriva all'85% di snap, 1 milione e mezzo di dollari se intorno al 70%, adesso prendetelo più o meno, siamo su queste cifre. In questo momento, con quanto ha giocato, è al 72% degli snap giocati, quindi diciamo più o meno sarà intorno al 35-40%, facendo una proiezione su tutta la stagione, no? E insomma, risparmiare soldi in una stagione probabilmente non ti promette nulla di clamoroso, potrebbe essere anche una mossa da parte della dirigenza dei Bears, però questa è veramente provocazione, non è che abbiamo prove o altro che ci dicano, che ci diranno il motivo di un'eventuale assenza di Foles.
Non lo so, cioè, mi sembra sì. Allora, non è la prima volta che nell'NFL si vedono discorsi del genere, cioè giocatori fermati in un modo o nell'altro a poche yard barra partite barra touchdown barra qualsiasi cosa di differenza per il bonus, per bonus più o meno pesanti. Tornando alla cosa iniziale, cioè i Bears stanno, dicevamo nei titoli, devono meditare sui propri errori. I Bears sono una squadra che di errori sul campo ne ha fatti parecchi, però non credo di scoprire l'acqua calda se dico che quelli più grossi sono probabilmente fatti in costruzione della squadra. Cioè, questa squadra non è stata per le prime 6-7 giornate di campionato una squadra probabilmente di overachiever, che hanno fatto più di quello che realmente valevano, e adesso si sta lentamente sgonfiando, un po' perché gli avversari sanno come affrontare Foles, se mai, voglio dire, ci fosse bisogno di chissà che scienza per affrontare Foles, un po' perché manca un running game a supporto. Infatti io mi aspetterei che prima o poi da Chicago arrivasse una chiamata a Jordan Howard, che noi abbiamo rilasciato in settimana, e che quindi è un battitore libero e libero di firmare dove vuole, ma questa squadra ha dei problemi che vanno al di là di un giocatore, di un allenatore, tutto quanto. C'è tutto una cosa da al di là, a parte la difesa è una difesa dall'onesto al buono, con delle ottime individualità, ma che comunque, se la baracca continua a stare in piedi, è a larga parte merito loro. Però gli errori sono assolutamente a monte. Che poi siano 5-5 e non con gli stessi record dell'NFC East, vabbè.
Anche la scelta di prendere come offensive coordinator Bill Lazor, che è stato offensive coordinator,
ricordi entusiasmati sia da me che da te.
Esatto, era veramente uno scarsissimo, al punto tale che quando è stato licenziato è andato a fare l'analyst, non è andato a fare l'allenatore. Cioè, ragazzi, vuol dire veramente che hai le idee confuse, e se le stanno pagando, si vedono e le pagheranno, perché comunque è veramente da rifondare. Anche pensare di iniziare un campionato con un offensive line del genere veramente mi fa venire brividi.
Sì, che poi invece di investire sulla O-line hanno deciso di dare 70 milioni in 5 anni a Robert Quinn, che fino a questo punto della stagione ha fatto solo un sack. Perciò sì, tante scelte sbagliate.
Che sono state nascoste da un avvio di stagione molto arrembante, perché insomma non male, voglio dire, all'inizio stagione dei Bears, ma che adesso stanno venendo al pettine. Vi stavo parlando perché voglio, se riesco, voglio vedere le prossime partite dei Bears e poi dopo cambiamo argomento. Allora, Packers, Lions, Texans, le prossime tre. Diciamo che...
Una è il derby, e esatto. Quindi in teoria sfugge ogni logica, poi in pratica meno. Però in teoria, insomma, la verità, le altre due sono sarebbero anche vincibili.
No, infatti proprio questo volevo dire, Mauro. Più che la partita contro i Packers, secondo te è un derby contro la squadra forte, secondo me la sconfitta ci può anche stare, saranno le due successive quelle a darci l'idea della reale forza di questa squadra, contando anche una cosa, che i Bears hanno il bye week domenica, che arriva secondo me nel momento migliore, vista la situazione
in generale della squadra. Domenica prossima sono in bye?
Sì, sono in bye, loro giocheranno il...
Domenica prossima ancora il Sunday night,
esatto,
contro i Packers.
Beh sì, arriva in un buon momento, cioè potrebbe essere un'occasione per...
Un po'
per raccogliere un attimo le idee, voglio dire, fosse arrivato alla fine dopo la partita con i Packers, probabilmente persa, sarebbe stato ancora meglio, perché a quel punto avevano subito, rientrando, due partite abbordabili. Poi è vero che se gioca Trubisky magari sono anche meno abbordabili, però anche lì, cioè, io continuo a non rassegnarmi a sto ragazzo, cioè io sono... All'inizio nella prima stagione, delle cose buone gliele abbiamo viste fare, non vero, tante, vero, ma gliele abbiamo viste fare. Cioè io non ci credo come si possa essere completamente perso in un modo che non ho neanche gli aggettivi per descrivere. Cioè, non mi arrendo al fatto che sia completamente irrecuperabile.
Mauro, tu non mi vedi, ma sto facendo il segno della croce che fanno dell'estrema unzione. Che fanno...
No, lo so perfettamente come la pensi. Ma fanno i preti. Forse sono un buono io.
No, cioè, ma io non ho. Guarda, che segnare, non... Ma... Cioè, non ho, io non ho niente, ma proprio niente contro il ragazzo. Cioè...
Ti sei mutato, Alberto? Ti sei automutato?
Si è automutato.
Sono mutato?
Sì, talmente sì. Si è fatto prendere dalla foga.
Era la gente il segno della croce.
Era la gente di Trubisky. Era la gente di Trubisky.
Ma quello cerca me,
non io non ho proprio niente contro.
No, esatto. Non ho nulla contro il ragazzo, anzi, cioè, simpatizzo tanto con la sua situazione, perché nessuno. Cioè, non è dipeso da lui il punto in cui è stato scelto nel draft. È che era proprio la persona sbagliata per essere overdraftato, diciamo, per essere draftato più in alto dei suoi meriti, perché mi sembra un ragazzo che non abbia nessuna. Tempra, diciamo, perlomeno non abbia abbastanza tempra morale per resistere a queste pressioni. Non è che sia totalmente per caso che è finito scelto dove sto scelto, è che io non vedo proprio come possa mentalmente tirarsi su dal vortice in cui è caduto, anche perché, dici, non è un fenomeno che è finito in una situazione psicologicamente difficile, è un giocatore, nella migliore delle ipotesi, medio se non mediocre, che ha perso ogni briciolo di credibilità davanti a se stesso, davanti alla squadra. Quindi magari farà un percorso, non dico la Ryan Tannehill, però un percorso come quello che ha intrapreso Mariota, che adesso scalda la panchina dei Raiders, ma magari avrà la sua opportunità. Però in particolare a Chicago la sua esperienza la vedo finita, come vedo finita anche quella di Matt Nagy, sinceramente.
Metto solo l'ultimo chiodo sulla bara. Oggi va così. Dove vogliono andare, scusate, Chicago, che i 7 posti nell'NFC sono già praticamente decisi? Perché non mi dite che Chicago raggiungerà i Packers, non ci credo neanche se lo vedo, e non ci credo nemmeno che riusciranno ad avere un record migliore di Tampa Bay o delle seconde, terze dell'NFC West. Quindi sinceramente, fossi in loro, metterei Trubisky e gli darei quest'ultima chance a vedere dove si va. Tanto non va da nessuna parte.
Perfetto.
Ma rispetto a quello che è stato detto all'inizio, probabilmente è quello che faranno.
Eh sì. risparmiare i 3 milioni di false. Ok, dai, passiamo ai Baltimore Ravens. Settimana scorsa, o non mi ricordo quando, avevamo un po' cantato il De Profundis dei New England Patriots, che invece vanno a battere i Baltimore Ravens per 23-17 e praticamente controllando, nel senso, essendo rimanendo in vantaggio per quasi tutta la partita, tranne il primo touchdown di Willie Snead, poi il pareggio, Tucker porta avanti ancora i Ravens, ma da quel momento in poi i Patriots prendono il vantaggio e lo difendono strenuamente. E, in una situazione running game 0, pochissime yard corse contro i Patriots, la fatica che sta facendo Lamar Jackson per cercare di tenere insieme tutto quell'attacco, insomma, abbiamo la fortuna di avere tra di noi Mattia Righetti, che è, che dire, tifoso numero uno al mondo.
È stato sì, al mondo.
È tifoso di Flacco, però non dei Ravens in particolare.
Ma però, vabbè, no, lui è così, lui è tifoso dei Jets perché c'è Flacco. Poi in seconda battuta, e a parte gli scherzi, e questo è pesante, ma questa è pesantissima. No, ti volevamo chiedere a te un minimo di analisi alla luce della partita di domenica, contando che comunque, ragazzi, è sempre 6-3 il record, cioè non è qualcosa da buttare via. E poi dopo,
non sono i Jets,
no, esatto, assolutamente. Poi dopo, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere al ragionamento che fa la Mattia.
Beh, allora, una stagione in cui eravamo andati per favoriti in tutte e 16 le partite, se la guardiamo da questo punto di vista stiamo deludendo, perché comunque 6-3 è un record che ci tiene pienamente in corsa per i playoff, perché la division purtroppo credo che sia andata, salvo che gli Steelers iniziano a perdere, li battiamo fra due settimane. Perciò definire delusione potrebbe anche essere ingiusto, ma se guardiamo il futuro dei Ravens non è bello, perché la linea d'attacco sta soffrendo tremendamente la mancanza di Stanley, e non solo, perché il ritiro di Lianda pesa ogni partita di più. L'infortunio di Nick Boyle sarà
Lianda per tutta la stagione, Mattia?
Per tutta la vita.
No, Lianda se... Ma Lianda...
Ah, scusami, il ritirato. No, scusami, stavo...
Sì, anche dimagrito tipo 40.
Non era stato rimpiazzato Lianda? Avevate draftato qualcuno?
Avevamo draftato due guardie.
Ho visto la foto, Ho visto la foto. Bello Marel, bello Marel.
Sì, non torna questo, non torna più. Cioè, no. È andato. Abbiamo draftato due guardie e poi abbiamo preso DJ Fluker dalla free agency. E domenica DJ Fluker l'abbiamo panchinato a metà partita, perciò credo che su Fluker non ci sia più molto da dire. L'infortunio di Boyle sarà pesantissimo, perché è uno dei migliori run blocking tight end della Lega, perciò già che è difficile già che correre fino a questo momento è stato difficile, da oggi in poi lo sarà ancora di più. Non impazzisco per il committee, anche se ok, schierare tre running back diversi può confondere le difese avversarie, anche se quando schierano Gus Edwards sanno benissimo perché lo schierano. Il passing game è regredito, soprattutto perché è inutile girarci attorno, durante l'off-season non sono stati fatti investimenti, perché sì, puoi prendere due rookie con la terza scelta e con la sesta scelta, però non puoi aspettarti immediatamente che producano. E se togli il running game dall'equazione, Baltimore diventa molto prevedibile, perché purtroppo Jackson non è ancora un pocket passer, tutti gli snap li prende praticamente dalla shotgun, dalla sua amata pistol formation che apre 10.000 opzioni con il read option, che purtroppo le difese hanno capito, in quanto anche Jackson la settimana scorsa, il Chisen, ha dichiarato che i difensori avversari gli stanno chiamando le giocate su linea di scrimmage.
Ho letto qualcosa su Twitter, spettacolare, nel senso che davvero il quarterback della squadra che dice ce ne leggono prima, è veramente inquietante da un certo punto di vista.
È pazzesca come cosa, mi sono salito veramente le palle in gola come il cane di Ema.
Esatto, stavo dicendo quello.
No, però domenica abbiamo i Titans e ci subiremo una bella dose di Derrick Henry, immagino, perché si è infortunato Calais Campbell la settimana scorsa e starà fuori per un po'. Contro i Patriots è fortunato Brandon Williams, che è uno dei migliori nose tackle della Lega, e se domenica scorsa i Patriots sono riusciti a correrci in faccia con Damien Harris, che ok, corre dietro una signora linea d'attacco, mi immagino che i Titans domenica possano veramente fare il repeat di quanto fatto a gennaio. il futuro non è particolarmente incoraggiante, però se non altro abbiamo un finale di calendario molto soft, perché week 13 abbiamo i Browns, poi se non sbaglio, non ricordo l'ordine, ma abbiamo Giants, Jaguars e Bengals, che non voglio offendere il signor Prunotto, però potevamo finire molto peggio la stagione. Credo che ai playoff ci arriveremo in definitiva, ma il Super Bowl no.
È aperto il dibattito.
Io posso darti l'insight dall'altra parte del campo, ossia dei Patriots, che ho parlato con Francesco Cucusi di Patriots Rain per la puntata che dobbiamo fare, e gli ho chiesto: ma tu che hai visto già l'All-22, mi dici com'è che avete vinto? Perché mi ha detto principalmente due cose. Uno, gli sono tornati un sacco di personnel dagli infortuni, e l'altro è anche che la pioggia gli è aiutati tantissimo, perché c'era praticamente veramente acquazzone livello monsonico, sembrava di essere in India.
Il finale sembrava la scena di Any Given Sunday,
l'ultimo drive Baltimore.
Esatto, se Belichick doveva trovarsi in una posizione in cui doveva dire: se sono in vantaggio a questo minuto e c'è il monsone, vinco contro i Ravens, dopo la passata di 40 punti dell'anno scorso. 40 punti sono l'anno scorso, sì, penso di sì. Era proprio una giornata come questa. Non so se anche lui gioca, fa pure lui le scie chimiche, qualche cosa, non lo so.
Ma no, ma ha il servizio meteorologico, quello che fornisce la Mercedes.
Ah, ecco, questo spiega tutto. E quindi, secondo me, si è avuto tra virgolette, fortuna di giocare nel monsone. Quindi non... o gli bloccavano le corse, hanno capito come bloccare i lanci. A quel punto si devono concentrare solo sulle corse. Gli sono arrivati, come diceva Francesco, un po' di personnel, un paio di giocatori apposta per bloccare le corse, e sono riusciti a farci. È stato un mix di buon coaching e meteo. Secondo me...
Anche tra snap sbagliati da Scura, che è il nostro centro titolare.
Ah sì, infatti i snap sbagliati sono anche... Secondo me i Ravens non sono finiti per nulla. Loro avete già avuto la bye week voi?
Sì.
Ok, secondo me loro arrivano ai playoff. Secondo me i Ravens sono nella fase... siamo così nella loro testa, nella mia testa sono, siamo così forti, tanto che abbiamo tutte le 16 partite, abbiamo giocato a inizio stagione come se fossimo avvantaggiati, con il vantaggio, con lo spread a favore, che noi ai playoff ci arriviamo, vediamo di fare migliore la mara a lanciare, poi secondo me ingranando la marcia, è vero che manca la botta di Staley, si sente, però... poi arriviamo ai playoff, magari ritorniamo a quelle dell'anno scorso. Questo è un pensiero che ho. Ah, e l'altro, a parte come diceva Mattia, cioè, non so se avete, ho visto una statistica oggi su Twitter. C'erano i Patriots erano per il 57% delle loro snap erano in ISO formation. Vuol dire che c'erano fullback e running back che hanno corso e ancora corso. Quindi
altro da aggiungere sull'argomento?
Cioè, se non va nessuno mi butto io.
Buttatevi.
In realtà volevo fare una considerazione sullo spirito della squadra, perché c'è veramente troppo da dire su quello che non sta andando, soprattutto nell'attacco dei Ravens. A me quello che sembra che manchi prima di tutto è lo spirito dell'anno scorso. Oggi è l'anniversario di quel famoso Big Trust. Vi ricordate la conferenza stampa di Mark Ingram?
Contro i Texans.
Che praticamente lancia la candidatura di Lamar MVP, poi sappiamo tutti com'è andata. E quella era una squadra che proprio emanava gioia di giocare, non so come dire, c'era una squadra totalmente in fiducia, un gruppo coeso come pochi altri negli ultimi anni, e che credeva in quello che faceva. Quest'anno mi sembra che questa componente manchi. E vedo anche un minimo di scollatura rispetto alla fanbase. A proposito di Scura del centro, ho visto un suo post Instagram in cui lui praticamente diceva: ok, ho giocato male, accetto le critiche, però non mi toccate la famiglia, perché si vede che nei messaggi privati gli sono arrivate, diciamo, apprezzamenti non graditissimi. Per cui credo che al di là di tutte le componenti tecniche, tattiche che vanno sistemate, si riusciranno a sistemarle, una cosa di cui avrebbero bisogno i Ravens è una botta di entusiasmo in più, che poi comunque arriva con le vittorie, soprattutto le vittorie importanti che quest'anno non sono arrivate, perché hanno perso contro gli Steelers, hanno perso contro i Chiefs, hanno perso contro i Patriots, insomma tutte quelle situazioni che potevano dargli uno slancio anche a livello emotivo le hanno mancate.
Brevemente, io mi aspettavo un record del genere, ma mi aspettavo che l'unico problema fosse Lamar che doveva maturare nel passing game. Il problema è che invece quello non è il peggior problema, e quindi le problematiche sono talmente tante e la condizione fisica talmente precaria di tutta la squadra, intendo ovviamente, che sinceramente arrivati a questo punto lo vedo irrisolvibile, purtroppo, perché io confidavo in un campionato magari non eccelso per poi arrivare però ai playoff e esplodere, e invece qui mi sa che c'è un'implosione prima ancora di arrivarci ai playoff.
Ah, io non sono così drastico, sono d'accordo con Giorgio che mi aspettavo anch'io un record di questo tipo a questo punto della stagione, non mi aspettavo che ci sarebbero arrivati in queste situazioni. Sono abbastanza, la penso come Alberto sulla cosa, sullo stato non esaltante che stanno vivendo, però io punto gli occhi in avanti e vedo che il possibile boost di cui hanno bisogno è indubbiamente la partita di ritorno con gli Steelers. Se vincono quella potrebbe essere l'iniezione di fiducia di cui hanno bisogno.
Anche perché hanno buttato via la prima.
Anche perché hanno buttato via la prima.
Perfetto, grazie mille a tutti. Adesso per il terzo argomento, invece molto molto veloce, perché alla fine è una domanda molto molto netta da cui voglio sapere il vostro parere. E abbiamo ancora tutti negli occhi l'incredibile ricezione di Andre Hopkins a 2 secondi dalla fine della partita tra Cardinals
Non lo so se ci sono, dovrebbe esserci ancora da qualche parte la registrazione della nostra nottata live, a quella giocata lì credo che siamo esplosi tutti quanti.
Ma io,
c'è ancora.
Io che l'ho vista a letto nel dormiveglia, già il touchdown di Diggs, avevo un attimo creato problemi alla consorte, perché aveva fatto una ricezione incredibile con 34 secondi al termine dell'incontro, che dava la vittoria ai Bills, una ricezione veramente veramente bella. Poi dopo è successo quello che è successo, DeAndre in mezzo a 3 accatta la palla, la controlla, la tiene.
E non 3 qualsiasi, tra l'altro. Tre'Davious White, Jordan Poyer e adesso mi sfugge
e lui, ma va bene, già i due che hai citato.
Micah Hyde, esatto.
E porta il pallone, dà la vittoria ai Cardinals, e non è di certo questa azione che giustifica quanto i Cardinals hanno investito su Hopkins, ma lo giustificano i numeri che sta facendo all'inizio della stagione. Chiudendo questo lungo preambolo, il numero 10, il numero di Andre Hopkins, in questo momento è il miglior ricevitore della Lega? Sì, no, if not, chi è secondo voi? Dai, buttatevi liberamente.
Per me sì.
Appoggio preventivo ad Alberto.
Già sapete, quindi non mi esprimo neanche.
Ma magari il migliore in assoluto no, ma sicuramente è fra i tre migliori ricevitori della Lega, e lo è da qualche annetto, anche quando era ancora a Houston, insomma, aveva già fatto vedere dei bei numeri.
Non so se il migliore probabilmente, però in tutto questo sicuramente i Texans hanno perso la trade in maniera molto pesante, come dicevamo all'inizio stagione.
Beh, ma quella era persa già dall'inizio, secondo me.
Non c'era bisogno di questa licenza.
Non c'era bisogno di questa.
Però così per ricordarglielo.
Ah, ecco, ho capito.
Ma secondo me non se lo sono mica dimenticato.
No.
Ah, no.
Soprattutto quando pagano Johnson.
Sì, c'era un tweet oggi di un tizio che diceva c'è, una, c'è stata una trade nell'NBA, non so neanche per chi,
Per Robert Covington, Marco, sì, detto, l'ho visto anch'io.
Hanno avuto migliori scelte in cambio di sto Covington qua che di quelle che hanno avuto per Hopkins.
Ah, proprio, ormai è diventato un metro di paragone con la trade.
Sì, direttore, perché Covington è andato via da Houston e tipo Houston ha ricevuto più primi giri per Covington che per DeAndre Hopkins. Era quello il...
Che tristezza. Non sbaglio.
Non ha il senso.
Giorgio, manchi te.
Sì. Secondo me è un fenomeno, ma vi pongo una domanda. Secondo voi non ha sbagliato a mettere sull'Elmery Pass in difesa un paio di ricevitori più alti che hanno per contrastare? Secondo me sì.
Su quello ne parlerò, ne parleremo, ne spunterà giovedì. Tipo perché...
No, no, niente spoiler.
Niente spoiler. Ci sono due errori in quell'azione.
Oh, ragazzi, erano in tre contro uno comunque. Nel senso,
sì, esatto. Ma
Vero, ma due sono bassi. Due sono bassi e l'altro era dietro ed era bloccato al corpo.
Allora,
è il classico errore a basket quello, proprio classico.
Uno è quello, ma il problema sono il problema poi lo vedo, lo dico. Ah, spoiler è dovevano teoricamente dovevano proteggere i lati del campo perché mancavano 11 secondi e non quindi si sono ritrovati con tutti c'era in realtà il passaggio doveva essere per Kirk. Questa è un'altra storia di una cosa che ho letto. Il tuo ragionamento su dovevano esserci gente più alta dietro, probabilmente sì, ma nella loro testa quello che stavano per fare era di andare di coprire i lati del campo perché secondo loro alla testa loro non ci arrivava Murray a lanciare a DeAndre lì.
E secondo me Giorgio il vero problema è che i Bills non hanno cornerback alti. A parte che DeAndre Hopkins sembra gigante, ma comunque è 6 piedi e un inch, non è un gigante. È fisico, sì, sicuramente, ma il punto è che proprio i Bills non hanno cornerback fisici. Cioè, anche contro i Seahawks a marcare DK Metcalf c'era comunque Tre'Davious White che è molto più basso e molto più magro, quindi magari ci hanno anche pensato al ragionamento che hai fatto tu, ma non hanno potuto comunque metterlo in pratica, almeno questa idea che mi sono fatto io pensando alla tua domanda.
Mettevi wide receiver.
Ah, Giorgio, lo fanno i Falcons ad esempio con Julio Jones, è vero, però sto pensando anche ai ricevitori dei Bills, non ce n'è di altissimi, perché se guardi Dix, Brown, Beasley,
McKenzie, piccolo,
magari ma potevano.
Io però... avrei fatto fallo.
Io, se posso dire, mi sembrano tutti i classici discorsi che stiamo facendo perché sappiamo come è andata a finire. Certo, perché a questo punto io potrei dire che mi ricordo che una volta c'era un certo Gronkowski a difendere come ultimo uomo davanti all'end zone. E Dio solo sa se io mi ricordo ancora com'è andata a finire quell'azione.
Beh,
per cui, cioè,
ma poi infatti Mauro, cioè, l'abbiamo
detto. Io voglio dire, già il fatto che, scusa Alberto, già il fatto certo. Che a difendere un singolo giocatore, che ok, è uno dei migliori tre ricevitori della Lega, c'è uno dei migliori tre cornerback della Lega e gli altri due uomini più forti della secondaria di una delle migliori difese dell'NFL. Non dico che mi sento comunque sicuro, però diciamo che le probabilità sono a mio favore.
Anche perché, se andiamo a rivedere l'azione, non era una situazione di Hail Mary, perché come diceva Emma mancavano 11 secondi, c'era tempo per anche un altro tipo di giocata. È diventata una sorta di Hail Mary perché Murray è andato in scramble, ha fatto quello che fa di solito e poi l'ha lanciata per aria. Però magari, Giorgio, mettiamolo così, dal mio punto di vista, ci fossero stati 5 secondi sul cronometro anziché 11, magari avrebbero pensato di schierare anche dei ricevitori e giocatori offensivi, perché schierare dei giocatori offensivi su una situazione che comunque non è una Ave Maria per forza è molto rischioso, mettiamolo così.
Io avrei fatto fallo, ma detto questo adesso è troppo facile da dire.
Forse il direttore aveva la soluzione più semplice.
Adesso è troppo
facile. Sempre avanti.
Lascia troppo il facile. Direttore, ragazzi.
C'è va bene, dai. AFC East. AFC East è iniziata dopo le prime tre giornate. Le avete perse tre all'inizio, Mauro? Fatto 1-2?
Sì, tre delle prime quattro.
Tre delle prime quattro. Diciamo, eravate 1-3 dopo quattro giornate. La AFC East, vedendo l'andamento dei Jets, i Dolphins a 1-3, i Patriots che, nonostante l'apporto di Kevin Newton, faticavano, sembrava ormai assegnata, come nelle elezioni americane, ai Buffalo Bills. Poi c'è stato il conteggio, che è consistito in altre 6 settimane di gioco, e adesso abbiamo i Bills tallonati dai Dolphins, con i Jets a video fuori discorso e i Patriots, diciamo, nel mezzo a rompere i maroni con un record di 4-5. E quindi, Mauro, allora, facendo un'analisi seria, contando che l'ultima partita di questa divisione è proprio lo scontro tra Bills e Dolphins, quali sono te, se chiedessi te delle percentuali in questo momento di division, vedendo l'andamento delle squadre, cosa mi diresti?
Allora, se invece di essere io fossi quell'altro Mauro,
quell'altro Mauro era finito.
Sarebbe già in preda a gesti apotropaici.
Uomo in barriera?
No, sarebbe uscito dal podcast. Sarebbe andato proprio.
Una domanda del genere sarebbe già andato.
Sì, sarebbe uscito, quit, via.
Esatto. Siccome io sono una personcina più a modo di lui, cosa posso dire? Dico che a una domanda del genere a Flores sarebbe venuta l'orticaria, perché non vuole neanche sentire parlare di questi discorsi, perché si gioca una partita alla volta, si gioca un down alla volta, un tempo alla volta, una partita alla volta e avanti così. È innegabile che a Miami ci pensino. Se anche Flores stesse riuscendo a costruire una bolla attorno alla squadra, e non è semplice farlo, l'ambiente è comunque in uno stato di euforia che non si vedeva da veramente tanti anni. Cioè, questo ragazzo dopo 3 partite ha completamente stravolto voi non avete idea di che cos'è, di cosa sono i media, i social e tutto quello che sta intorno ai Dolphins in questo momento. Tua ha completamente spiazzato tutto, cioè ha portato tutto ad un altro livello, e comunque con tutto l'amore e con tutto il buono che si poteva dire dei Dolphins targati Fitzpatrick, questa è un'altra storia, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Per cui tutti quanti in questo momento sentono l'area dei playoff, cioè non c'è più il profilo basso. Ricordo anche che il calendario, che all'inizio stagione sembrava un calendario massacrante, adesso, per dire, le prossime 3 partite sono una trasferta a Denver, che non ho ancora deciso se vedremo live assieme io e Emanuele. Però
lo dico, noi perderemo molto male. Questo
non mi interessa. C'è una trasferta a Denver, poi c'è la partita con i Jets, e poi c'è lo scontro, che non sappiamo ancora se sarà flexato in prime time o no, con Joe Mantequilla e i Cincinnati Bengals. Quindi 3 partite prossimamente che sulla carta, secondo quello che si dice eccetera, io sono qui con le mani in barriera che non dico nulla, però Miami potrebbe essere 9-3. Ora, cosa devo dire? Devo negare che la squadra stia crescendo bene, stia giocando bene, stia facendo tutto quanto bene, che stia seguendo alla lettera i dettami di Flores, che se non gli danno il coach dell'anno, vabbè, poi adesso è presto, a fine stagione può succedere quello che vuole, però per il momento se lo sta meritando tutto, no, non lo posso negare, non posso nascondermi. D'altronde abbiamo fatto il 5° Victory Podcast di fila, non è che mi posso nascondere. I Bills si sono ripresi, però attenzione, hanno avuto un minimo di flessione, però adesso hanno perso contro i Cardinals, ma in un modo all'ultimo secondo. La vittoria contro i Seahawks è stata sufficientemente convincente, contro i Cardinals, ripeto, potevano vincere, non ci sarebbe stato niente da dire, per cui i Bills si sono ripresi, e io continuo a dire che sulla carta i Bills sono una squadra più forte di noi. Hanno mezza partita di vantaggio, tutto può succedere, però sì, la division è oggettivamente è aperta, e io sono ancora qui con le mani in barriera.
Direttore, io non so come dirglielo, però i Dolphins hanno iniziato a essere fortissimi dopo la vittoria dei forti contro i 49ers.
Beh, siamo contenti di aver contribuito alla gioia di qualcuno. Cioè, io cerco di prendere il positivo da questa stagione, quindi...
No, vedendoli è chiaro che siano, soprattutto mi sembrano completi, in attacco forse un pelo meno, ma sono molto completi.
Una parola forte.
No, io siete completi in tutte le 3 fasi di gioco.
Ah sì, quello indubbiamente.
la difesa mi ricorda tanto, secondo me ci fossero due pass rusher di non un pochettino dal nome più risonante, mi ricorda tantissimo la no fly zone dei Broncos, per come con i due, con due cornerback dominanti, safety forte, D-line comunque pure che tiene. E, ci fossero Ware e Miller, potrebbe essere uguale. E, l'attacco invece, da quando avete deciso di mettere Tua anziché Fitzmagic, secondo me è entrata quella cosa del non è detto che la partita possa andare in vacca in ogni momento, perché con Fitz può essere una giornata con 450 yard, 5 touchdown, o una giornata da 150 yard e 6 intercetti alla Nathan Peterman.
Ma non è neanche questione di giornata, può essere veramente da uno snap all'altro.
Ecco, da uno snap all'altro.
È mentre bello secondo di Fitz me Magic.
Sono arrivati, e la sua magia, sono arrivati invece con Tua ad essere di non fargli fare chissà quali cose. Deve fare, credo che abbia fatto 16 completi l'altro giorno, quindi dai 16 ai 20 completi. Dai 16 ai 20 completi, ha fatto un paio di lanci che erano come chef kiss, proprio per dirla come Alberto. Secondo me si sono ritrovati, soprattutto sono di quelli che si focalizzano sullo special team. Penso che sia la terza settimana consecutiva che fanno danno durante lo special team. Secondo me
ha sbagliato il primo calcio della stagione.
Ma quello special team va calci a parte. Comunque, Sanders in Afghanistan ne ha fatti adesso 19 su 20.
19 su 20.
E beh, buttalo via, scusami, è l'anno dei kicker. io non vorrei dire che
dice che è sempre sotto i radar, però Hack ha una percentuale di punt piazzati entro le 10 che fa spavento.
Ecco, vedi, non ci avevo fatto caso, Hack. Io non ti voglio dire che possono arrivare ai playoff, secondo me ci vanno. Non so se come wild card o come prima della division. Però non mi sta avvenendo che la partita quella con... Cioè, ieri pensavo la partita quella con Arizona potrebbero anche rifarla al Super Bowl, e la cosa non mi dispiacerebbe avere questi super young QB contro. Non mi dispiacerebbe affatto.
Sarebbe un bellissimo Super Bowl.
Sarò ipersintetico. La principale differenza tra i Bills e i Miami Dolphins è Stefon Diggs. Punto.
Io butto di una perla.
Scusa, gli rispondo altrettanto telegraficamente. No, tra Stefon Diggs e Devante Parker non c'è tutta questa differenza. C'è una marea di differenza tra John Brown e Cole Beasley e quello che abbiamo a Miami.
Quello sì.
Vai, scusa Mattia, vai.
I Dolphins hanno resuscitato Eric Flowers. E secondo me questo dice tutta sui Dolphins e su Flores.
Di sottofondo è spettacolare, proprio va a riempire. Vabbè, visto che fino adesso è stato silente, tiriamo in ballo che ha la relazione tifoso di una delle squadre che molto probabilmente andrà a vincere la sua conference, che sono i Las Vegas Raider, zitti zitti, poco considerati, 6-3, 6 vittorie e 3 sconfitte, piena corsa e playoff, e forse è arrivato il momento che cominciamo anche noi a riconoscere i meriti di John Gruden e di Carl Santini, anche lei in barriera?
No, ma non ho capito perché a me che siamo 6-3 mi dici che andiamo a vincere la conference, e a Mauro che sono 6-3 pure loro, no, ma
perché la vincete voi la conference?
Cioè, no, la conference è vostra, ma guarda.
Sì, sì.
Cioè, se la vincete voi non possiamo vincerla anche noi.
Esatto, ragazzi.
Mamma mia, che tristezza, guarda. Siete una tristezza tutte e due. Comunque,
una conference per due. La vigilia di Natale.
A Natale?
No, la vigilia.
La vigilia, vabbè, la partita è il 27, quindi. No, comunque, vabbè, diciamo che fino adesso la stagione sta andando.
Scusa, Marco,
previsto.
Sì. No, anche perché la vittoria di domenica l'ha scritto Marco Mameli nel suo riassunto e nelle sue analisi su Adol Magazine. È stranissima perché voi avete stravinto, avete 37-12 contro i Sortinos Broncos, ma con una prestazione dell'attacco
nel senso che non è stata così, ma... diciamo, esplosiva da dire, però hai visto 37 punti, pipim pupam, pipim pupam, invece li avete arati su corsa, che è una cosa che di solito passa più sotto silenzio, e li avete leggermente contenuti in difesa, ecco, diciamo, non è stata quella prestazione spumeggiante 5 che
turnover,
ti porta...
cioè, ma allora... Locke lanciava a destra a manca.
Allora, io non sono tanto d'accordo che l'attacco non abbia giocato bene. È vero, hanno fatto più errori, molti più errori i Broncos, sicuramente, a parte i turnover, ma anche cioè si vede che sono una squadra che ha dei problemi, ha un roster limitato, ci sono delle mancanze grosse in linea d'attacco, e poi Locke fra l'altro non stava neanche bene, poi ne ha presi anche abbastanza. Adesso questo come preambolo, però l'attacco, secondo me, Gruden ha fatto la partita che voleva fare, finché la partita è rimasta, cioè lui ha puntato sul gioco di corsa come fa sempre, solo che magari in altre circostanze gli avversari andavano magari via col punteggio, lui era costretto a rimontare, quindi mettendo palla più in aria di quello che avrebbe voluto. Invece nella partita di domenica i Broncos facevano molta fatica, e in molte situazioni lui ha insistito con le corse, anche se ovviamente la difesa dei Broncos è forte, però li ha voluti stancare, e non c'era bisogno comunque di dover per forza recuperare il punteggio. Quindi secondo me ha fatto benissimo, perché poi alla fine ha avuto ragione lui, ma anche perché poi nel secondo tempo, insomma, anche la difesa dei Broncos un attimino ha ceduto un po' di più sul gioco di corsa. Carr non ha avuto bisogno di stralanciare, ecco, secondo me questa era una partita in cui Gruden l'ha gestita molto bene, si è accontentato dei field goal quando si doveva accontentare, perché rispetto ad altre volte sapeva, o meglio era un po' più tranquillo tra virgolette sul fatto che la difesa in campo non avrebbe fatto i danni che fa quasi sempre, e quindi per me l'attacco non è che sono deluso, hanno fatto la partita che hanno voluto e l'hanno impostata e giocato come hanno voluto. Stavolta la difesa è andata un po' meglio, però ecco, quello non è che voglio ridimensionare, però in effetti i Broncos li ho visti un po' maluccio, si vede che manca un sacco di gente, e poi hanno commesso anche un sacco di penalità stupidi, errori stupidi, cioè robe che di solito facciamo noi. Quindi adesso sabato e domenica sera ci sono i Chiefs, quindi questa ovviamente è la partita che decide la division, ovvio che loro sono di un'altra categoria, quindi però li abbiamo battuti una volta, hai visto mai. Per il resto sì, diciamo, io sono ancora abbastanza pessimista sulla solidità della difesa, però spero di essere smentito, ma ho paura che anche per quest'anno, cioè se non mettono un po' di pressione in più in linea di massima, insomma le partite sono un po' complicate, soprattutto contro le squadre forti. Adesso di squadre forti che ci rimangono ci sono i Chiefs, ci sono i Dolphins, che io credo che prima non l'ho detto, ma secondo me vinceranno loro la division, e poi ci sono le altre di ritorno della division, poi ci sono i Falcons, sono i Jets, insomma il calendario è un pochettino più semplice dell'inizio, però insomma se penso che ai playoff forse di Riffo, di Raffa ci riusciamo ad arrivare.
È aperto il dibattito, lo dico per tutti stasera.
No, io ero particolarmente interessato a Carr, perché vabbè, Marco lo sa benissimo, cioè negli ultimi anni è stato uno dei quarterback più bistrattati della Lega, a mio modo di vedere non sempre giustamente. Ho come l'impressione che quest'anno sia lui il più tomo cacchio cacchio, nel senso che se vai a leggere le cifre sta facendo un'ottima stagione, però non risulta da nessuna parte, non è che viene incensato o citato anche solo dalla stampa, dai media, come ma guarda che bella stagione sta facendo Carr. In realtà non se ne parla quasi, però mi pare che alla fine
sì, beh, se guardi anche le statistiche, comunque quelle di più che altro di efficienza, di percentuali, di rating, così sta facendo una stagione come entro sicuramente i primi 10 della Lega. Poi in queste ultime 3 partite ha lanciato poco, ma probabilmente, come dicevo prima, non c'è stato neanche bisogno che che forzasse troppo. Poi al di là della partita con i Chargers, che si poteva vincere e perdere, è così è andata, però insomma è un segnale un po' che non ci sia proprio bisogno sempre di strafare. Poi è aiutato dal fatto che quest'anno il corpo ricevitori è sicuramente migliore di quello degli anni scorsi, il gioco di corsa va, quindi sono tutte cose che la linea offensiva, nonostante rimaneggiata, però insomma quantomeno lo protegge abbastanza bene, tutte cose che banalmente fanno la fortuna dei quarter.
Marco, volevo chiederti, cioè, tu che le hai viste tutte le partite dei Raiders, ti hai avuto, cioè, da quello che ho potuto vederli quest'anno, ho avuto l'impressione che sia un attacco più arioso, mi viene da dire, perché l'anno scorso veramente davano l'impressione che dovessero sudarsi ogni singola yard che guadagnavano, che fosse con i passaggi corti, che fosse con le corse, però insomma era un attacco che non aveva una dimensione verticale, e quindi bastava sbagliare una corsa, sbagliare un incompleto che portava un terzo lungo, e allora lì venivano fuori i problemi. Per questo a me viene da dire che la differenza vera, più che Carr, che comunque stava giocando molto molto bene, l'hanno fatta Nelson Agholor e Henry Ruggs. Anche solo la loro presenza, al di là dei numeri che fanno, ha aperto molto 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 di più il campo e ne sta beneficiando proprio l'efficienza generale della squadra e la sua esplosività. È vero che magari non hanno lanciato molto ultimamente, però ora sono una squadra che può vincere diversi tipi di partita, vedi quella contro i Chiefs in cui Prente Cara ha lanciato più e meglio di Mahomes.
Sì, beh, in quella partita c'era bisogno di giocare così, devi giocare al loro ritmo, al loro livello, altrimenti
Sì, l'anno scorso non potevi farlo, proprio
no,
quello
no, beh, certo. Poi domenica, so chi ha visto la partita, ci sono stati due drop clamorosi che potevano essere tranquillamente tra tutti e due già 80-90 yard di completi che andavano a statistica, quindi già i numeri avrebbero avuto un'altra, e anche il punteggio un'altra situazione. Però sì, io l'ho detto all'inizio dell'anno, quest'anno non ci sono più alibi per Carr, i ricevitori li ha, il tight end è forte, insomma questo è l'anno in cui fino adesso si sta meritando la riconferma, nonostante qualcuno volesse Cam Newton, quindi per adesso va bene così, è ovvio che poi è tutto da vedere, però insomma lui sta facendo anche pochi errori stupidi che faceva anche gli anni scorsi, tipo lanciare incompleti su un quarto tentativo, cioè buttarla fuori su un quarto tentativo o allungarsi col pallone per entrare in zone, cose così. Errori di questo genere ne sta facendo di me.
Si potrebbe comparare a Alex Smith degli anni dei migliori Chiefs?
Non lo so, Smith era un po' più, secondo me, ragioniere, era Niki Lauda della situazione. Secondo me Carr è meno ragionatore, e che in certi momenti servirebbe, però forse ha un po' più di spirito o inventiva, ecco, quando si tratta di giochi rotti, cose del genere. Ha anche una mobilità secondo me superiore, perché quest'anno poi specialmente in scramble sta facendo un po' di più del solito, cosa che Smith non è mai stato mobilissimo. Però Smith, come ripeto, Smith faceva meno errori, però Carr è uno a cui puoi chiedere eventualmente di vincerti una partita. Infatti adesso non mi ricordo i numeri, perché però rimonte nel quarto di Carr negli ultimi anni sono tantissime, quindi sono due quarti un po' diversi.
Bene, così nessuno interviene. Allora, facciamo così, visto che abbiamo un'altra persona che si è fatto una podata tranquilla, lo coinvolgiamo subito per parlare della NFC West. 3 squadre che si ammazzano di botte per vincere questa division, un'altra che invece si ammazza di botte per non vincerla, perché è giusto dar tempo e modo anche agli altri di farsi vedere una nuova via, questa che stanno affrontando i 49ers, quella di dare spazio anche alle squadre della division. Credo sia una cosa molto molto bella, soprattutto in questo periodo in cui c'è molto egoismo nel mondo. E quindi Massimo Foglio, a te non possiamo che chiedere un pronostico, anche se non sarà facile, su come finirà questa division, che ha serie possibilità di portare addirittura tre squadre playoff, anche se gli scontri divisionali non aiuteranno da questo punto di vista.
No, beh, gli scontri divisionali non aiuteranno, però anche matematicamente credo che sia Rams, che sia Hawks, che Cardinals siano ancora diciamo in grado di raggiungere almeno le 10 vittorie, quindi secondo me con 10 vittorie quest'anno una wild card te la porti a casa abbastanza tranquillamente, visto che c'è anche il posto in più. Per quanto riguarda il pronostico della classifica finale, insomma, è tutto aperto, perché io anche Seattle, che domenica ha disputato una partita un po', diciamo, molto sottotono rispetto all'inizio della stagione, anche se mi sembra di aver capito che sia un trend che stanno seguendo, anche la settimana scorsa mi sembra che non avessero brillato un granché, però ripeto, io non li darei ancora per morti, per esclusi o per sicuri terzi della division, perché hanno comunque un Russell Wilson che in ogni momento della partita ti può inventare qualche cosa, e abbiamo già visto numerose volte che magari è proprio lui anche da solo a tenere in piedi la squadra. Quindi sicuramente non consideriamo Seattle già in corsa solo per l'eventuale terzo posto. Mi sembra che i Cardinals siano abbastanza lanciati adesso, al di là della vittoria all'ultimo secondo con questo Hail Mary pass eccetera, però comunque hanno tenuto a bada i Bills, hanno giocato una buona partita, poi appunto vittoria un po' trovata, ma diciamo non sorprendente. Spiace tra virgolette che Rams e Cardinals si incontreranno solo a fine stagione, perché mi sembra che dunque dovrebbe essere una l'ultima giornata e l'altra tre giornate prima, mi sembra, se non ricordo male la schedule. Quindi
vado a vederla io per te. Sì, ti confermo che giocate l'ultima. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dodicesima dei Cardinals contro di voi e la sedicesima.
E la sedicesima, diciassettesima.
Sì, no, la sedicesima dei Cardinals, la diciassettesima giornata.
Sì, quindi diciamo che lo scontro che ancora non c'è stato, perché Cardinals e Rams sono le uniche due squadre che non si sono ancora affrontate. NFC. Forse anche 49ers e Seahawks c'è già stata?
Mi pare di sì. Ma di sicuro mi sembra persa, quindi non me la ricordo.
Mi sembra che siano le uniche due squadre che non si siano ancora affrontate in NFC West. E quindi e diciamo che in questo momento sono le due squadre un po' più lanciate. Anche se io dovessi fare un pronostico adesso, in questo momento, per quello che abbiamo visto domenica, direi Arizona prima, Los Angeles seconda e Seattle terza fra queste tre. Però la strada è ancora lunga, e come ho detto non teniamo fuori del tutto i Seahawks. Mi verrebbe da dire non teniamo fuori neanche i 49ers, però
ne abbiamo persi altri due.
La vedo dura, la vedo dura, perché è vero che io avevo poca fiducia nei 49ers perché ho poca fiducia in Garoppolo. Però
Jimmy o Johnny?
Entrambi.
Ah, entrambi. Vabbè.
Perché, però ho visto che anche i sostituti, diciamo che quasi quasi lo fanno rimpiangere, quindi sulla carta potrebbero ancora ovviamente recuperare, però la vedo molto difficile. Continuano a perdere pezzi tutte le settimane, quindi è un po' questa stagione è piena di difficoltà, per cui se ci limitiamo appunto alle tre che adesso sono in testa pari merito, si deciderà tutto nelle ultime tre quattro giornate, quando ci saranno gli scontri divisionali, secondo me. E molto importante saranno appunto le due partite tra Cardinals e Rams, che in questo momento sono un po' più lanciate rispetto a Seattle. Però già giovedì abbiamo di nuovo il ritorno fra Arizona e Seattle, quindi sarà un altro tassello in più per avere un quadro un po' più preciso.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa alle parole di Massimo? Anche insulti, tanto siamo tra amici.
Sì, sì,
no,
sì.
Io non vorrei scatenare gesti apotropaici, ma visto che mi è stato detto da qualcuno che i Dolphins vincono la division, cioè, secondo me la vincono i Rams. È vero, è tutto da decidere, c'è ancora tutti gli scontri diretti, eccetera, ma secondo me per quello che si è visto fino adesso sono la squadra più quadrata, più completa e più definita. I Cardinals sono capaci di sbalzi pazzeschi, hanno un quarterback che io, cioè, lo ripeto per l'ennesima volta, non avevo mai visto una partita intera di Kyler Murray e sono rimasto letteralmente impressionato da questo giocatore. Però l'imprevedibilità a volte ti si ritorce contro. I Seahawks, cioè, se non trovano una difesa, le dura. Secondo me la vincono i Rams.
Io sono per quanto riguarda chi vince la division, sono preoccupato per i Cardinals perché hanno, secondo me, un bel calendario davanti. Mentre a inizio stagione avevo detto potrebbero arrivare tutte le squadre della NFC West ai playoff, poi se è arrivato la distruzione nello... Ci sono più infortuni nello spogliatoio 49ers che giocatori, mi sa. Però i Rams sono quelli che anche loro, zitti zitti, quatti quatti, sono quelli con un buon running game, ottimo receiver, il QB che praticamente è un pupazzo di McVay e che però i suoi lanci li fa. Scusa Massimo. La difesa regge, non so se avete, cioè, ieri la partita contro i Seahawks, messo Ramsey contro Metcalf non ha visto palla, ha ricevuto due ricezioni, due target, ed era sempre quando non era contro Ramsey. Secondo me i Rams sono quest'anno una squadra molto quadrata, si è fatto male Whitworth, però se ho capito bene non dovrebbe essere season ending, quindi dovrebbe tornare. Non so chi metterete sinceramente, Massimo, però...
Ma allora, dovrebbe tornare per fine stagione, adesso sta cercando una seconda opinione perché per adesso l'hanno messo lo metteranno in injury reserve, e con diciamo una previsione di 6-8 settimane per il recupero. Adesso sta cercando una seconda opinione dai suoi medici per cercare di vedere se riesce a diminuire questa finestra di recupero dalle 6-8 alle 4-6. C'è abbastanza ottimismo per riaverlo eventualmente per le partite di gennaio, se sì, riusciremo a qualificarci, e quindi dovrebbe ritornare. Per adesso lo sostituirà John Otboom, che è quello che è entrato domenica al suo posto e ha fatto, tutto sommato, ha fatto il suo, anche perché McVay l'ha protetto correndo a destra e non a sinistra, chiamando schemi comunque che diciamo facilitavano il lavoro del left tackle dal lato cieco di Goff, quindi l'ha messo un po' in condizione di ambientarsi nella partita e di non fare grossi errori, e come in effetti non ha fatto. Però ricordiamoci che Notboom è una guardia, è vero che in questi 2 anni in pratica è stato trasformato in un uomo di linea multiruolo, può giocare indifferentemente guardia, tackle, destra, sinistra, tutti i ruoli tranne il centro. Bisogna vedere se reggerà il mese e mezzo, i due mesi che cioè se reggerà a questo livello il mese e mezzo, due mesi che servono a Whitworth per tornare. Io spero di sì, visto domenica sono abbastanza, diciamo, ottimista, però sai, il ruolo di left tackle è molto molto delicato.
Per questo sono pagati bene, come si suol dire, soprattutto se hai un quarterback destra, che sei un quarterback mancino, ma scusa, che non mi dai soldi, abbiamo preso quello di mancino, azz, che sfortuna, devo andare in un'altra squadra. Altri pareri su questa agguerrita division composta da tre squadre?
Direttore, come mette le mani avanti lei, nessuno.
Beh, posso farlo quest'anno, ricordi che ho 2-2 alla trasmissione serale,
Quindi, questo è anche vero.
Quindi mi permetto di... Perfetto, allora, dai, chiudiamola la prima parte, chiamiamola, di Ask Disturbo. Siete stati bravissimi a rimanere nell'ora di Ask... Sì, scusate il pronostico, io l'ho già lanciato verso uno dei momenti più belli della radiofonia podcastica... Podcastica, si potrà dire? Vabbè, fa niente, lo diciamo... Che
ma in effetti stavamo facendo dei pronostici, quindi...
Esatto, che è quella di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
E il fatto che lo chiediate a noi ci riempie di gioia assolutamente. Cominciamo, dai, ritmo. Fabio, domanda che giro ad Alberto, dai, così sentiamo il suo parere. Fabio ci chiede: quanto può essere limitato, se lo è, il lavoro da coach di Rivera a Washington, considerando la sua lotta, la sua battaglia contro il tumore? Alberto. Alberto sarà muto, secondo me, e quindi sta parlando da 5 minuti, che sarà un discorso complicatissimo.
Aveva detto, secondo me aveva detto anche delle bellissime cose.
Sì, sì, sicuramente.
Ripeto le bellissime due parole che avevo detto. Mi sembra di aver visto mai più di 2 settimane fa un video di Rivera che suona la campanellina dell'ospedale, bravo, dove avevano in terapia, a simboleggiare il fatto che aveva finito il ciclo di cure. Quanto abbia già... Quindi, in futuro, al netto magari di un po' di affaticamento, perché comunque sono terapie pesanti, non credo andrà a incidere. In passato, non lo so, è anche vero che i Washington Football Team non sono mai sembrati una squadra disorganizzata ultimamente. Povera di talento di sicuro, ma disorganizzata no. Quindi viene da dire che Rivera il suo lavoro l'ha fatto più che decorosamente.
Perfetto, grazie Alberto. Domanda di Gianluca. Ci chiede un commento su Chubb, che domenica non ha segnato il touchdown, non ha segnato un touchdown per il bene della squadra. E Gianluca ci chiede, Gianluca, la considerazione: non credo sia facile decidere a tutta velocità un gesto del genere, cosa ne pensate? Ricapitoliamo, Chubb fa questa corsa lunga, può entrare tranquillamente in end zone, mancano una manciata di secondi al termine della partita e al posto di entrare in touchdown, che voleva dire aumentare il distacco, il vantaggio, ma che comunque sulla carta, da un punto di vista puramente pratico, avrebbe comunque offerto la possibilità di una teorica rimonta agli avversari, ha deciso di uscire dal campo, primo down per Cleveland, e quindi con l'azione successiva hanno chiuso l'incontro. Ecco, io credo che l'abilità di Chubb sia stata quella di essere presente a se stesso e nella partita, nello spazio-tempo del luogo in cui era in quel momento. E non è facile.
Spazio temporale.
No, sicuramente è stato presente, è stato concentrato, è stato bravo, ma ha avuto anche tutto il tempo della corsa per pensarci, cioè è arrivato lì e ha girato all'ultimo momento. Ma ad esempio la stessa situazione è capitata qualche settimana fa a Todd Gurley, che è uscito dal blocco, ha passato il blocco e in 3 yard ha avuto il riflesso condizionato solo all'ultimo momento e non è più riuscito a uscire. Lì è stato più difficile. Chubb è stato bravissimo, ma ha avuto tutto il tempo della corsa per pensare e capire di fare la cosa giusta.
Come diceva Spike Lee in un suo famoso film.
Mi fa piacere quando
in quei momenti venga già deciso prima se lo deve fare o no. Cioè, anche Gurley doveva farlo, sono... è arrivato lì è scascato dentro. Cioè, non so se sono decisioni che prendono i giocatori.
Gurley secondo me non se l'aspettava in quel momento.
Tu non sai tutto la teoria del complotto che c'è dietro, perché Gurley ha, come diceva Alberto l'altra volta, ha un bonus se riesce a raggiungere un certo numero di touchdown. Quindi lui sì, non entro, ups, sono entrato.
Perfetto, ah, ok, ho capito la cultura.
Cattiva.
No, c'è polemica qua.
Telegrafico su, posso fare un commento telegrafico su Chubb? Secondo me gli fa ancora più onore, visto che gioca una posizione che tende a non venire pagata come un tempo, e nell'anno praticamente del contract year, o l'anno precedente del contract year, ha rinunciato a un touchdown che comunque fa numeri e gli sarebbe sicuramente servito quando in fase di contrattazione, un nuovo contratto. Quindi bravo Nick.
Una cosa così gli serve altrettanto, però.
Sì, anche secondo me, perché il discorso.
C'è del complottismo anche qui che passa con il team player.
Esatto. No, beh, quello ha fatto.
No, non è questione di complottismo, è questione di ragionare che comunque nel momento in cui poi dovrà andare a rinegoziare, cioè la gente si ricorderà del fatto che quella volta ha dimostrato attaccamento alla squadra, eccetera, eccetera. Secondo me. Non serve, come perché l'NFL è un freddo business cheat.
Va bene, dai, continuiamo. Con la domanda di Diego che rivolgo ad Emanuele, così poi salutiamo Emanuele e Alberto che hanno altri business a cui attendere. Secondo voi, anche alla luce dell'ultima partita, come avrà gestito Antonio Brown all'interno dell'attacco dei Buccaneers? Riuscirà a togliere snap importanti agli altri ricevitori o la lunga sarà usato come rimpiazzo per far rifiatare Evans e Godwin o coprire eventuali infortuni? Ema.
Allora, qui questa è lunga, però...
No, velo Ema.
La faccio veloce. Prima cosa, la partita contro i Saints ha dimostrato due cose. Il primo, che devono difendere come... i Buccaneers devono difendere come sanno, ma quello è un altro discorso. E soprattutto devono correre. Correre. Settimana scorsa, cioè due giorni fa, contro i Panthers hanno corso tanto e a quel punto tutto il gioco aereo gli si è aperto. Credo che il più che togliere snap importanti sarà lì messo in caso di come rotazione. Faranno una rotazione tra Evans e Godwin e Brown costante, soprattutto perché Godwin viene un infortunio, Evans pure un pochettino è stato acciaccato. Secondo me Brown è il... l'assicurazione sulla tipo assicurazione sulla vita dei wide receiver, quindi non credo che diventerà stella nuovamente come era gli Steelers, ma farà parte del gioco dei sì, quindi più non è manco un rimpiazzo, è una terza possibilità per Brady.
Perfetto, allora salutiamo Emanuele e Alberto che andranno a registrare The Bootleg che troverete online da giovedì mattina su The Cutting Edge, giusto?
Yes.
Dopo domani mattina.
Giovedì.
Ok.
Vuol dire che ci mettono 24 ore per registrarlo?
48.
No, che è una puntata di 48 ore.
Esatto.
Esatto. Infatti li facciamo sul podcast, perché su Twitch poi non ci arriviamo a farlo, non ci basta l'arco.
Il tempo. Perfetto. Ciao Eva.
Mi fa le pippe proprio. Ciao.
Perfetto, dai, bene così, puntate ciao a questa. Tutti. Ciao, ciao Ema, ciao Alberto, ciao. Noi continuiamo con le nostre risposte. Domanda di Dario, un giocatore può rifiutare la squadra di destinazione quando è inserito in una trade, come accade nel calcio? Secondo me no, qualcuno ha una risposta un po' più puntuale per Dario?
Anche secondo me al massimo, se devono ancora definire il contratto in fase di negoziazione, del genere lo tradiamo per un anno, poi scade il contratto, lì sono affari suoi, al massimo può dire che fa l'hold out, ma non credo che abbia il potere di dire no, mi rifiuto di andare ai Jets.
Sì, cioè, sono d'accordo, anche perché anche viene sono... scambiato anche il contratto in essere.
Esatto,
cioè, quindi... la squadra che lo acquisisce acquisisce il contratto in essere,
quindi non va a prendere meno. Se non ti piace il posto in cui vai, come ha detto Mattia, sciopera e non vi arriva,
come ha detto Mattia, a rinegoziare il contratto. Cioè, tante volte si vede che la trade non viene finalizzata finché la squadra non parla e non si mette d'accordo. Ok, vieni da noi, però ti facciamo, cioè, rinegoziamo il contratto e ci mettiamo d'accordo già da subito, altrimenti. Cioè, chi cede, cede il contratto. Quindi se io ho l'ultimo anno di contratto che mi pagano un euro, una squadra lo acquisisce e io vado di là e mi pagano un euro. E non è che mi posso ribellare. Il contratto è già esistente e firmato. Altra situazione è di quelli che sono draftati e al primo giro i rookie che si rifiutano di andare a giocare ai Baltimore Colts come ha fatto Elway, tanto per dirne uno. Ma lì non c'è niente. Qui c'è un contratto firmato e io cosa faccio?
Esatto.
Sciopero, ecco.
Ecco, il massimo per fare è quello. Dai, continuiamo, che ho ancora qualche domanda. Matteo, senza contare quello della squadra per cui ti fate, qual è la vostra top 3 degli stadi NFL? Massimo, comincia a te.
Ma allora, contando quelli che ho visto e che quindi posso diciamo così, apprezzare per aver apprezzato di persona, al secondo posto ci metto Lambeau Field, perché la storia che si respira dentro quello stadio è qualcosa di incredibile. Al terzo posto ci metto Atlanta, che è un gioiellino della tecnica, e al quarto posto ci metto il dome di il Mercedes-Benz dome di New Orleans.
Guarda, diciamo che il primo posto lo puoi dire perché è lo stadio dei Chargers, quello di Los Angeles, come è scritto la Gazzetta dello Sport.
È vero, è vero.
Quindi puoi tranquillamente, è lo stadio dei Chargers. C'era scritto la Gazzetta, Massimo, scusami.
C'era scritto la Gazzetta, poi non possiamo. Però mi piacerebbe molto vedere sia quello di Minnesota sia quello di Dallas, che devono essere due stadi fantastici.
Io dico solo, appunto, anch'io l'esperienza personale, e spezzo un coccodrillo per la nuova conformazione dello stadio dei Dolphins, che è veramente veramente bella e si vede veramente veramente bene, anche se si è molto in alto, perché hanno usato questa particolarità di tenere gli spalti molto molto verticali, anche se non c'è una sensazione particolare. E davvero è una, pur essendo in un angolo dello stadio, si riesce a vedere davvero bene tutta la partita. Se vuole aggiungere nulla?
Cioè, io dico anch'io Lambeau Field, poi quello di Indianapolis per motivi partigianeschi, e poi lo stadio di Notre Dame, la South Bend, che non mi ricordo come si chiama.
Ma se avevano detto NFL.
E vabbè, fa niente. Gli altri non mi piacciono, va bene?
Basta, appunto, ok.
Qualcuno allora, potrebbe anche dire Wembley e Twickenham.
Ecco, mi ha ninjato la risposta.
Ecco, vedi, cattivo.
Griffin Park.
Griffin Park, ecco, numero uno Griffin Park.
Ecco, vabbè, stiamo numero scadendo due, come sempre.
Numero tre, mettiamoci, che ne so, lo stadio... Basta. Io Twickenham non l'ho mai visto.
Quello di Seattle, secondo me.
Centro Link Field.
E Arrowhead, perché deve essere un bel ambiente.
È nell'inferno dell'Arrowhead. Perfetto. Passiamo alla domanda di GQ. Gli Steelers possono ambire ad una perfect season? Io mi sono appuntato Giorgio e Mattia, però se poi qualcun altro vuole aggiungere, può aggiungere. A caso. Ho fatto l'ampolla, ho messo i nomi, ho fatto pescare la mia moglie, quindi guarda, proprio...
Allora, cercherò di essere più obiettivo possibile, dico sicuramente no, perché Pittsburgh ha una marea di problemi, tantissimi, nonostante vabbè, la partita sia stata inguardabile, abbiano stradominato, però li avevo visti già prima e devo dire che la difesa è buona, anche se ha grossi problemi a coprire i tight end, ma l'attacco... ha secondo me dei difetti non da ridere, il gioco di corsa non funziona e quindi possono andare ai playoff, sicuramente sì, probabilmente anche come primi in division, visti i problemi di Baltimore, ma non credo neanche faranno tanta strada ai playoff.
Secondo me il calendario è abbastanza favorevole, però mi viene difficile pensare che Pittsburgh da qui alla fine, per come hanno giocato finora, non ne perda meno uno.
Perfetto, continuiamo alla domanda. Ma di...
Posso rispondere anch'io? Sì, visto
sì,
che
sì, sì. Inseritevi, chi vuole rispondere si inserisca.
No.
Ah no, proprio mi piace, quando sei così... mi piace così tranquillo.
La domanda è, hanno qualche possibilità di farla
per... No, a me piace queste risposte. Mickey ci
ma io
chiede...
sai che sono, quando si parla di perfect season sono tranchant, chissà come mai.
Ma va, prima o poi capiterà anche a voi. Mick ci chiede, ancora presto... No, di perdere il... di non essere più soli, che voi questo non lo potete perdere.
Ah, i record sono fatti per essere battuti, sì.
Giusto. È ancora presto, Mick ci chiede, ancora presto per una valutazione, ma ad oggi si può dire che il matrimonio fra Newton e Patriots non ha funzionato? Mauro e Giorgio, Marco, Massimo, chi vuole, insomma.
Che il matrimonio non ha funzionato?
Non ha, la domanda di Mick è non ha funzionato.
No. No, perché a me sembra che abbia funzionato, cioè voglio dire, credo che sia solo lui che sta tenendo in piedi la squadra in questo momento, per come ho visto io i Patriots finora, e cioè non bene, tutte le cose buone che sono arrivate ai Patriots, ok, dal punto di vista offensivo, d'accordo, poi la difesa ha una struttura che sta in piedi per conto suo, però offensivamente tutto quello di buono che sta arrivando perché c'è Cam, non, null'altro.
Secondo me Michele è stato un po' troppo severo, perché assolutamente lui probabilmente giudica per i molti intercetti che ha avuto Cam Newton, ma andiamo a analizzarli nel dettaglio. Ha avuto 5 intercetti su 7 nelle due partite dove tornava dopo aver avuto il Covid. Questo secondo me è una cosa che è passata molto sotto traccia, ma non pensiamo che uno positivo torni e sia in gran forma. Ragazzi, stiamo vedendo tutti cosa sta provocando. Secondo me sta facendo un'ottima stagione e, per carità, direi che il matrimonio secondo me sta funzionando più delle mie aspettative, sinceramente.
Stavo canticchiando. Allora, ultima domanda di Fede. Passato oltre la stagione, si sa qualcosa sull'audience delle partite NFL? La NBA ha avuto un calo. Se ci fosse stato effettivamente un calo, questo potrebbe avere ripercussioni sulle finanze delle squadre per i diritti TV? Rispondo io con qualche numero, poi se avete qualche considerazione generale è benvenuto, basta che la fate in pochi secondi. La risposta da dare a Fede, nel senso che rispetto all'anno scorso, soprattutto nella primo terzo di stagione, le prime 5-6 partite, c'è stato un calo di ascolti, ma in quel momento la NFL aveva la concorrenza di MLB e di NBA ancora. Da quel momento in poi c'è stata una leggera ripresa che dà dei numeri sempre inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso, ma che sono in linea con la riduzione generale degli ascolti, non solo televisivi, perché la Nielsen, che è quella che fa questa indagine di mercato, ci mette dentro tutto, sia televisione che online, e quindi diciamo che è una diminuzione in linea con la diminuzione degli ascolti e delle riproduzioni in generale. E quindi diciamo che sì, c'è stato un calo, ma questo non è così, così clamoroso. Tieni comunque presente, Fede, che come sempre quando è iniziata l'NFL, le prime 20, 25, 30 partite, 30 eventi più visti in televisione sono partite NFL, quindi alla fine c'è questo calo, ma è comunque il programma più visto, quindi se uno vuole investire in pubblicità deve farlo assolutamente nelle partite della NFL. Ecco, questo è il discorso. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Bravi, bravi, bravi. Perché se voi non aggiungete nulla, noi riusciamo a mantenere i nostri 90 minuti. Perché quella di Fede era l'ultima domanda che avevamo.
E a... e a quanti minuti siamo?
Manca un minuto all'ora e mezza.
Grandissimi.
Spettacolare. E quindi con la risposta a Fede possiamo chiudere questa.
Non c'è recupero.
E no, devi recuperare il minuto e mezzo che vi siete fregati all'inizio. Ah, a parlare di cani, non so,
cane di Ema.
Mi sono assentato un attimo, guarda te cosa ne è venuto fuori, non devo proprio stare sempre presente. Chiudiamo questa decima puntata di The Cutting Edge, un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito live, a tutti quelli che hanno fatto un salto sulla chat di Spreaker per considerazioni che sono sempre molto apprezzate e per i saluti, un ringraziamento a tutti quelli che ci ascolteranno nel corso dei giorni via podcast presente su tutte le piattaforme, tra cui vi ricordo anche qualcuna cinese, ma non abbiamo ascolti da lì, non capiamo perché, indagheremo, faremo indagini di mercato, magari degli investimenti pubblicitari.
Secondo me ci sono dei problemi con l'italiano,
ma sai, non lo so, può essere, vedremo analisi di mercato. Quindi ringrazio, ho già ringraziato Emanuele Sortino e Alberto Cantù che ci hanno lasciato per The Bootleg, ringrazio Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Massimo Foglio e Mattia Righetti per avermi fatto compagnia. Cool Bueno è già online. Giovedì The Driver, chi tocca Giorgio The Driver di giovedì?
Di Detroit Lions di Nicolas Zaramella e Carolina Panthers di Marco Saetti, due insider della rubrica Parola all'Insider.
Perfetto, giovedì sera alle 21.30 ci vediamo con il pronostico Italian version, perché non possiamo più ripetere.
Ah no? Ma avete detto Esperanto.
Non sono riuscito a tradurre tutto, è complicato Marco, guarda, ci ho provato ma non ce la facciamo. Venerdì ovviamente l'appuntamento con il college football e quindi siamo riusciti anche a riepilogare tutte le nostre uscite. Ci vediamo su Adol Magazine, sulla chat di Telegram, sui nostri canali social, Instagram, Twitter, sulla pagina Facebook, insomma dove volete noi ci siamo. Da Giovanni Ganci è tutto, alle prossime puntate.